Questa sera vogliamo continuare con questi aspetti importanti in cui nella preghiera noi scopriamo la guarigione di Dio, e ricordando anche quello che abbiamo detto un attimo domenica della Chiesa primitiva, se ricordate, che avendo pace moltiplicava, c'era questa connessione, uno dei tanti elementi, perché non era solamente questo, c'era anche essendo edificata, camminando nel timore di Dio e nella consolazione dello Spirito Santo. Sono tre altri elementi che avremo modo di vedere in qualche altra sede, ma una delle cose più importanti è il valore della pace, pace profonda, pace reale, come oasi nel deserto, come punto dove le persone affamate e assetate di giustizia possano approdare. Come Dio vuole trasformare la Chiesa, tra le altre cose, in una specie di porto dove possano approdare tutte le navi che hanno subito incursioni pirate o di altro genere, e quindi hanno bisogno di approdare a un luogo, in un posto, in un luogo ospitale. Abbiamo fatto, ricordate infatti, l'analogia anche con ospedale, luogo ospitale. Luogo sicuramente di pace, luogo di silenzio, dove abbiamo detto si può rischiare anche di essere guariti nei nostri ospedali. Cioè, e così anche nel luogo di pace che è la Chiesa si può rischiare di cambiare, perché il progetto di Dio certamente è di metterti in un luogo di pace, in un luogo di serenità, in un luogo dove finalmente puoi non vergognarti di esprimere il tuo malessere per guarirti. In realtà l'ospedale è pure un luogo del genere. Immaginate una persona che va in ospedale e poi si vergogna di fare vedere al medico che c'ha certe malattie. Dice, ma allora lei perché è qua? Dice, ma io veramente mi vergogno. Dice, io non vorrei vedere se c'ho il diabete. Ma se siamo qua, siamo qui per fare degli esami, fare delle analisi, fare delle radiografie, ecografie, TAC, eccetera, eccetera, per portare fuori l'eventuale problema fisico e poi per trovare un'eventuale terapia. E lo stesso discorso è la pace, espressione della presenza di Dio. Quindi la pace, la dimensione serena, la dimensione silenziosa, porta fuori i rumori che abbiamo dentro. Capite? Perché Dio vuole metterci in un clima di pace, proprio per farci poi capire che la guerra non è quella che c'è esternamente, ma è quella che ci abbiamo dentro. E allora lì ho fatto l'esempio domenica: nel momento in cui uno si trova in un clima di pace, in un clima dove non ci sono tensioni forti, conflitti forti, pressioni forti, in quel clima lui in una prima fase si sente libero, ed è giusto, la libertà, sentiamo il clima della libertà, ma nel clima della libertà, cioè dove nessuno ti sta col fucile puntato, cominciano poi a emergere le problematiche vere. Cioè quando noi siamo liberi di sbagliare, ci accorgiamo di poter sbagliare. Non so se mi comprendete, fino a che non siamo liberi di sbagliare, in realtà non lo vedremo mai se ci abbiamo questa tendenza interna. E questo in un senso più ampio è quello che avviene anche alla conversione. Spesso delle persone per convertirsi hanno dovuto passare attraverso situazioni di estrema crisi per poter in qualche modo approdare alla grazia di Dio, per capire che di fronte a Dio non erano meritevoli di una laurea a honorem, ma erano falliti, peccatori, e quindi si potevano avvicinare a Dio solamente sulla base della morte di Cristo, del sacrificio di Gesù, quindi del prezzo che Dio stesso aveva pagato per la nostra salvezza. Quindi questo è un concetto importante che vi ho detto che corrisponde al fatto che entrando in un clima del genere, prima si respira libertà, si sente la bellezza, che bello veramente la presenza di Dio, poi Dio crea delle situazioni, perché è lo stesso che fanno i medici in ospedale, perdonatemi l'analogia, devono creare delle situazioni per testare la persona per vedere se effettivamente i globuli rossi sono il giusto numero, se la sideremia è abbassata. Quindi crea Dio dei test nel luogo ospitale che è la Chiesa, dei test volti a mettere in evidenza che cosa? I valori che non vanno bene nella nostra vita. E allora, se noi ci siamo curati in maniera non reale le nostre malattie profonde che si chiamano amarezza, non perdono, rabbia, risentimenti, odio, incredulità, eccetera, se noi abbiamo semplicemente usato una cura umana per i nostri mali, sapete cosa succede? Che anziché stare meglio, gli esami cominciano a mettere in evidenza la inutilità della terapia solo umana, cioè dello sforzo di essere buono, dello sforzo di essere accondiscendente, e quindi mettono in risalto i nostri lati spiacevoli. E questa è una grossa crisi per chi ci è passato, sicuramente è una grossa crisi a un certo punto trovarsi nuovamente a mettere in discussione i propri risultati, pensare di non avere nessuna iperglicemia e invece poi trovarsi in un esame di 300, io pensare di avere a posto il colesterolo, invece pensare che uno poteva mangiarsi tutte le salsicce che voleva o tutto quello che voleva e poi non ci sarebbe stato nessun problema, invece scoprire che tutti i veleni che ci siamo mangiati lungo il corso della vita ci hanno avvelenato internamente. E allora il luogo di pace, il luogo ospitale, dicevamo, è un luogo dove queste cose vengono fuori. Quindi la malattia deve dare dei sintomi più forti perché? Perché se ne possa accorgere il malato, ma se ne possa accorgere anche il medico. Ecco perché poi, quindi in questo caso, il malato siamo noi, il medico è Dio. E chiaramente Dio lo sa se siamo malati, anche se non lo dimostriamo, però il problema è che noi non lo sappiamo, e allora Dio deve permettere delle circostanze, delle situazioni dove questi malesseri vengano fuori in maniera evidente e soprattutto dove noi non incolpiamo gli altri del nostro malessere. Perché? Perché questo potrebbe sembrare anche una scusa per non guarire. Se noi diciamo, ma è colpa della società, è colpa del posto dove sono stato, è colpa... In qualche modo ancora non siamo nel progetto di Dio, che se da una parte sicuramente ti vuole mettere, io passo costantemente dall'ospedale a Dio, cioè se è vero che Dio ti vuole mettere in un gruppo di persone dove non si stramangi, per esempio, e quindi dove tu, proprio per essere insieme a quelli, ogni giorno mangi salsicce, cose, quindi alla fine ti avveleni, il colesterolo ti sale, dall'altra parte vuole che tu ottieni questa libertà di controllarti, quindi pur in un posto dove tutti mangiano e si abbuffano, tu impari a controllare la tua tendenza alimentare smodata. Ci siete? Quindi Dio in ogni caso, oltre a dirci magari di cambiare abitudini, soprattutto vuole che cambiamo internamente, che ci accorgiamo che la sorgente dei nostri malesseri, sì, può essere un ambiente esterno, ma soprattutto è il nostro modo di vivere in un ambiente esterno. Per capirci meglio, se una persona per esempio soffre di un grosso problema di solitudine, di isolamento, di dolore, di amarezza, in un clima dove apparentemente tutti gli vogliono bene, dove tutti lo accolgono, dove tutti gli sorridono, lui non si accorgerà mai di questo dolore. E quindi in qualche modo tenderà a voler stare in quel clima, ma Dio cosa fa in questo caso? Può sembrare pazzesco. Dice, ma come? Io sto così tanto bene qui, perché mi porti in un altro posto? Perché Dio vuole fare vederti che il problema non è esterno, ma è interno. Allora, per farti scoprire un problema interno, deve portarti in un'altra situazione dove queste cose interiori che non vanno vengano ad essere messe in risalto, proprio perché tu possa capire che non devi accusare solamente l'ambiente, il luogo, il posto, ma tu debba rimetterti in discussione. Ecco perché anche questo significa che la Chiesa ideale non esiste, ma esiste la possibilità di crescere, di desiderare, di crescere e di guarire tante cose. Ma leggiamo subito il versetto così capirete in che senso, prima di stare poi insieme un po' nella preghiera. Ancora una volta prendiamo un profeta minore, Osea, ricordate la scorsa volta dicevamo, stiamo andando sulla stessa ampollina della scorsa volta, non andate a Betel, non andate a Gilgal, che non vivete di esperienze spirituali, ma andate avanti. E qui siamo un po' sulla stessa linea, da una prospettiva diversa. Osea capitolo 5, verso 11. Efraim è oppresso. L'altra volta era la Vergine di Israele, era schiacciata. Ora siamo Efraim è oppresso. È uno stato d'animo, è una situazione. Schiacciato, anche lui, nel suo diritto, perché, attenzione, ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Perciò, io sono come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Prima parte. Seconda parte, 13. Quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà della vostra piaga. E poi, così come collaterale, leggiamo gli ultimi versetti, dice: perché io sarò per Efraim come un leone, per la casa di Giuda come un leoncello, io strapperò e me ne andrò, li porterò via e non vi sarà chi li salvi, io me ne andrò e tornerò al mio luogo. Attenzione, questo è l'ultimo verso su cui ci fermiamo, quindi lo dividiamo in tre questa breve riflessione. La terza parte: io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Allora, tre punti fondamentali di questa riflessione, questa sera. Uno, il primo, è la situazione di oppressione collegata al fatto di seguire le prescrizioni che più ci piacciono. Che significa in termini pratici? Significa che nel messaggio di Dio, che sarebbe la terapia totale, che contiene le medicine, continuo a usare questa analogia, permettetemelo, deformazione professionale, nella terapia di Dio ci sono tutte le medicine, Ci sono tutte le soluzioni per tutti i nostri mali. Qua vediamo però Efraim, ed è tipo di un malato, non un malato immaginario, che esistono anche i malati immaginari, ma un malato reale, che però è stato male, gli dice qui la parola di Dio, e per noi è un'applicazione molto importante questa sera, è stato male perché ha preso le prescrizioni mediche, le terapie, semplicemente che gli piacevano. E in termini medici potremmo dire che le terapie che piacciono di più sono quelle che fanno meno male. Per esempio, se c'è una terapia a punture, no, dottore, non piace le punture, non se ne parla. Una terapia ad altre cose, infiltrazioni, peggio ancora. Ma applichiamolo in un senso reale. Ecco, Dio vuole, abbiamo detto, cambiare la nostra vita, vuole guarirci, vuole liberarci. Domenica parlavamo, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta a spogliarvi, operazione progressiva, del vecchio uomo, degli habitus vecchi che si corrompono seguendo le passioni ingannatrici, e avete imparato, state imparando a rivestire l'uomo nuovo. Spogliarsi di un abito equivale a guarire da una malattia, come l'amarezza, come l'invidia, come la gelosia, come l'incredulità, come tante, come il risentimento, come... Quindi, Efraim, noi spesso siamo oppressi perché... perché ci sono aree della nostra vita dove non abbiamo tanto piacere nel prendere le prescrizioni di Dio, di prendere la terapia di Dio. Come dire, magari prendiamo la terapia di Dio in alcune aree, accettiamo alcune cose della parola di Dio, accettiamo alcune espressioni, accettiamo alcuni consigli, accettiamo alcune direzioni di Dio, però ci sono parti in cui a un certo punto ci fermiamo e allora in qualche modo ricadiamo in questa situazione, schiacciato nel suo diritto perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Il problema evidentemente non è solamente nel seguire le prescrizioni più che gli piacevano, ma nel non seguire quelle che non gli piacevano, evidentemente, perché ognuno di noi può avere, non lo so, se fate un corso universitario, fate un corso qualsiasi, potete avere delle materie che vi piacciono di più e delle materie che vi piacciono di meno, però poi l'esame verte su tutte le materie. Se poi il professore giusto giusto vi va a interrogare sulle materie che vi piacevano di meno e che quindi non avete per niente approfondito, cosa succede? Che l'esame non lo passate. Allora è legittimo avere delle cose che ci piacciono di più del progetto di Dio. Per esempio, è legittimo che nel progetto di Dio piaccia molto di più la guarigione. Alleluia, gloria a Dio, fede per la guarigione, che bello, voglio avere questa fede, è legittimo. È legittimo che nel progetto di Dio piaccia di più l'aspetto della prosperità. Alleluia, prego e Dio mi provvede il lavoro, bellissimo, Dio certamente ci vuole provvedere il lavoro, Dio mi provvede dei soldi, delle occasioni, Dio mi provvede una moglie, un marito, eccetera, eccetera. Dio mi provvede, alleluia, ci sono delle cose, delle promesse di Dio che noi accogliamo con maggiore, come vorrei dire, piacere, e quindi vorremmo che la vita cristiana fosse sempre incentrata su questo, sempre, sempre sano e sempre col conto in verde, sempre. E non c'è, il male non è questo, attenzione, perché, ma il male, sottointeso, è che nel momento in cui noi seguiamo quello che più ci piace, è sottointeso che non seguiamo o che seguiamo difficilmente quello che non ci piace. Come dire che andiamo nel suddetto ospedale, andiamo lì, comincia un tipo di esame e dico vabbè, un esame di sangue me l'accollo. Ci dobbiamo fare una flebo. E vabbè, me l'accollo. Dobbiamo fare la gastroscopia. La gastroscopia è una cosa un po' più complessa. Dobbiamo fare la colonoscopia. Non se ne parli manco morto, non me la farò manco morto. Oh, eccetera, eccetera. Capite? Bene. Quindi ci sono delle situazioni, degli esami che noi rifiutiamo. E io credo non solo per paura dell'esame, anche per paura di scoprire anche una malattia, per paura di scoprire una malattia incurabile. Ma Dio, siccome non ha malattie incurabili, soprattutto nella sfera della santificazione, non ci sono ferite, non ci sono traumi, non ci sono condizionamenti che lui non possa guarire perché ci ha dato tutti i pezzi di ricambio nuovi, e allora capite bene che lì dove noi invece seguiamo questa strategia di ascoltare solamente quello che ci piace, ma su altre cose non voler ascoltare, in realtà questo si tramuterà a un certo punto in una oppressione. Io dico a un certo punto, perché all'inizio il nostro Dio è un Dio che ci ama così tanto, che fa come noi facciamo con i bambini, che gli diamo, voglio dire, gli diamo ragione, gli diamo le cose, va bene, vuoi questo, vuoi quello. Però c'è un certo momento in cui Dio dice: non ti posso dare solo le caramelle, non ti posso dare solo, ma voglio sanarti, voglio guarirti, voglio liberarti, voglio entrare nel profondo tuo dolore e darti una medicina reale, perché se tu non guarisci da questo dolore, culto ancora precedente, nel momento in cui avrai una responsabilità, nel momento in cui dovrai guidare altri, nel momento in cui dovrai fare decisioni per gli altri importanti, sarai condizionato da tutto il dolore, da tutta la sofferenza, da tutta la rabbia repressa, da tutto il desiderio di ribellione, da tante cose che ti porti dentro e che non sono state guarite, e quindi queste si rifletteranno nel tuo rapporto di coppia, si rifletteranno nel rapporto con altri fratelli, si rifletteranno con tutti, e Dio te ne vuole guarire, ripeto, non dandoti la moglie ideale o il marito ideale per cui uno continua a pregare e poi quando vede quello dice: no, ma questo non è quello che ti avevo chiesto, Signore, non lo voglio più, non mi piace, io lo immaginavo in una maniera diversa, e quindi quasi quasi, ma com'è che mi hai detto che questo potrà essere mio marito? È come dire, non è tanto le occasioni che Dio ci dà, io spesso ripeto, il problema è che noi non ce le gestiamo, perché? Perché non siamo maturati in certe aree della nostra vita, quindi anche delle occasioni che Dio ci dà, dei lavori che Dio ci procura, delle situazioni, noi le viviamo male, perché? Perché internamente siamo ancora feriti, siamo ancora arrabbiati, abbiamo ancora queste passioni ingannatrici del vecchio uomo di cui si parlava domenica, che ci spingono, siamo degli arrabbiati internamente, siamo degli amareggiati, e non permettiamo a Dio di entrare in quelle aree della nostra vita per portare quella pace. E qui Efraim era così, quindi il primo punto era questo, e spero che sia chiaro, poi casomai se avete qualche domanda ci fermiamo un momento. Secondo punto, cosa è successo? Quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, quindi quando finalmente si è accorto, quindi la radiografia alla fine l'ha fatta, l'attacco è avvenuta, si è visto veramente questo male, questo problema, si è visto la incredulità che aveva, si è visto l'angoscia, si è visto la distruzione, si è visto l'odio, la violenza, il risentimento, l'invidia, la gelosia. Quando si è visto questo, cosa ha fatto Efraim e cosa facciamo noi? Efraim è andato verso l'Assiria. e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Guardate come, sebbene la Bibbia non sia un trattato di psicologia, ancora una volta ci fa vedere la vanità, la inutilità dei sistemi di difesa umani. E quindi di quello che sono le alleanze. Spesso uno dei rimproveri che Dio faceva al suo popolo era: ma cosa vi andate ad alleare con Tizio, Caio, Sempronio? Non lo capite che vi andate a mettere l'acqua in casa senza tubi, che vi metterete in una situazione peggiore? Come andate a chiedere aiuto a chi aiuto realmente non ve ne può dare? Era questa la crisi di Dio, come dire: ci sono io qui, grande medico, ci sono io che voglio guarirvi, ci sono io che voglio trasformarvi, e voi ve ne andate sempre in tutt'altre posizioni, in altre situazioni. Cosa ne riceverete? Confusione, malattia più grande. E qui vediamo uno spaccato di quello che avviene spesso nell'uomo, in te, in me, cioè nel momento in cui identifichiamo il male, lo curiamo male, cioè non lo curiamo. In questo caso l'immagine è di andare, mandare dei messaggeri, contrarre delle alleanze, andare da qualcun altro, da un re, per essere difeso. In termini pratici, che significa andare da un re per essere difeso? Cerchiamo di calarlo. Caro, non ce ne andiamo noi, non c'è, intanto la monarchia non c'è, quindi non possiamo. È quello che avviene in un senso più ampio, a livello politico, a livello di nazioni, in cui se c'è una nazione debole, cosa fa? Va dall'America, e se l'America trova che non entriamo nei problemi di chi là, poi ci dovremmo chiedere come mai aiuta certi stati e altri stati non li aiuta. Lì ci sono storie che non staremo qui a, e evidentemente ci sono anche altri interessi che non sto qui a dire. Ma quando uno stato si sente indifeso, quando si sente facilmente preda, vulnerabile di altri, quando scopre la sua fragilità, contrae delle alleanze a livello nazionale, si iscrive, non so, in associazioni internazionali, fa patti, fa alleanze, eccetera, eccetera, per essere difeso da un governo più forte, per essere protetto da un governo più forte. Questa è l'ottica in cui si muove la realtà nel senso più ampio. Ma nel senso più piccolo, quando Francesco, quando Antonello, quando Rita, quando Lotti, quando Letizia scoprono il male, scoprono la fragilità, scoprono il disagio, cosa fanno? Cosa dovrebbero fare? La verità è che spesso uno neanche lo vogliamo scoprire il male, e quindi ci difendiamo prima ancora di vedere il male. Ecco, i meccanismi di difesa psicologici sono un esempio di questo. Cioè, io non voglio vedere neanche che c'ho un problema, quindi faccio finta che non ce l'ho. Non voglio vedere neanche che odio tutti, metto un sorriso e sembra che io possa amare tutti profondamente. Non lo voglio vedere, quindi mi difendo da questa verità. Ma poi Dio, siccome mi ama veramente, mi porterà a vederlo questo male, come qui Giuda ed Efraim lo vedono. Ma a quel punto, guardate un poco, anche lì c'è un rischio. Quindi dopo averlo visto finalmente, c'è il pericolo di ricorrere a dei sistemi umani per vincere questo male, che è quello di allearsi. Allora, un modo di allearsi qual è? Andare a trovare le persone che hanno lo stesso male e fare l'equivalenza male comune mezzo gaudio, come dire, consolarsi del fatto che gli altri hanno lo stesso male. Oppure andare da qualcuno che ti dice che il male non esiste, anche quello è un modo di difendersi dal male, cioè ci circonderanno di dottori secondo le loro voglie, quindi qualcuno che dice: no, ma è normale che tu odi, è normale, anzi tu l'odio, e poi lo devi esprimere, lo devi portare fino a compimento, eccetera, eccetera. Contrarre alleanze significa cercare soluzioni umane per un problema che invece solamente Dio può risolvere nella nostra vita. E il dramma di Dio è quello nel vedere Efraim, Giuda, che va a cercare alleanze, che manda dei messaggeri a un re per essere difeso. E la domanda ovvia che viene fuori è: da chi vuoi essere difeso, difesa? Da chi vuoi essere appoggiata quando ti accorgi di essere fragile? Da chi? È legittimo che uno dice da mio marito, da mia moglie, dai miei fratelli? Non è sbagliato in assoluto, attenzione. Dal pastore, da... Ma il problema di fondo è che né tuo marito, né tua moglie, né i tuoi fratelli, né le tue sorelle potranno realmente guarire la tua piaga. Questa è la verità, che non è male chiedere aiuto. Il male è pensare che l'aiuto possa venire semplicemente dall'esterno. Il male è illudersi che la guarigione vera sia un fattore che dipende dagli altri e non da noi e Dio, dalla sua opera dentro di noi. Non so se riesco a spiegarmi. Il male è questo, e qui è chiara la parola di Dio. Ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà dalla vostra piaga. E il dolore più profondo che poi si ha quando si scopre il male, si va da qualcun altro, si spera che l'altro, la realtà interna, la comunione fraterna, certo è fonte di guarigione, ma non è quella la guarigione del tuo male. La guarigione profonda, vera, del tuo male, del mio male, viene da Dio. E viene dallo scoprire che Dio l'ha già procurata. Quindi non è viene da Dio, come ci mettiamo qua e diciamo: quando Dio tu vorrai guarirmi dalla mia amarezza, allora questo avverrà. No! Quando tu Dio vorrai guarirmi dalla mia incredulità, allora no! Ma nasce da una coscienza che Dio vuole guarirci dalla nostra amarezza, vuole guarirci dalla nostra incredulità, vuole guarirci da tutto quello che ci impedisce di vivere una comunione profonda con Lui e con i nostri fratelli, con il nostro prossimo. Ultima parte, e penso che sia sufficiente per la riflessione di questa sera. Dopo l'affermazione che un rimedio umano non potrà servire, non servirà a niente, non potrà sanare la tua piaga, che spesso il lamento di Dio era che la piaga del suo popolo era curata alla leggera. Che significa curare alla leggera? Significa rimedi palliativi. E spesso noi usiamo rimedi palliativi per le nostre piaghe e non guariscono. Cioè cerchiamo un po' di pace ed è legittimo, però la pace intorno a te non necessariamente guarisce la pace dentro e mette pace dentro di te. Ti crea un ambiente sereno, ma poi ancora di più risalta il tuo dolore se la tua ferita non è sanata da Dio. Se la mia ferita non è sanata da Dio, cioè noi staremo sempre male. Tranne che non siamo in un posto dove o un posto momentaneo, che è un posto virtuale dove tutti appaiono quelli che sono. Ecco, quando tu sei invitato un giorno in una famiglia, due giorni, tre giorni, poi c'è la battuta che l'ospite dopo il terzo giorno puzza, diciamo. Ma fino a un tempo limite così, tu chiaramente ti accorgi che tutti quanti ti sorridono, tutti credo che è l'esperienza comune. Poi dopo il terzo giorno cominci già a vedere qualche espressione un poco tra le righe. Ma come, io vorrei stare... Ma quando se ne va a questo? Perché all'inizio mostriamo sempre i lati migliori, però poi... Cioè poi ti accorgi che dietro questa estrema accoglienza ci stanno persone come te, magari amareggiate come te, persone che, e quindi ti accorgi che quel luogo ideale, cioè non è più ideale, perché non può darti un luogo la pace che tu non hai, non può darti un luogo la guarigione che tu non hai ricevuto da Dio. Questa è un'esortazione ad andare a Dio, ad essere guariti veramente da Dio, a riconoscere le nostre ferite, le nostre piaghe, i nostri peccati, per dirlo con una parola più scritturale, i nostri fallimenti, dire: Signore, in questo fallisco, in questo sbaglio, voglio smettere di accusare sempre gli altri, voglio smetterla, mea culpa, ma non mea culpa, e basta. Mea culpa, credo, desidero, voglio cambiare in questa area della mia vita. Ed è l'ultima parte, infatti. Dio dice: non vi potrà guarire un rimedio umano, non solo, ma io sarò in qualche modo per Efraim come un leone, per la casa di Dio come un leoncello. Cerchiamo di cogliere il concetto di base. Dice: li porterò via e non vi sarà chi li salvi. Come a dire, in realtà, non attingendo a sorgenti vere di guarigione, non potranno essere guariti. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo, che poi in termini neotestamentari è: loro non si accorgeranno di me, perché non è che Dio se ne va un solo momento dalla tua vita. Lo Spirito Santo che abita in te non se ne va un solo momento in tutta l'eternità. A meno che chiaramente poi uno scadi alla grazia, dico, ma queste sono eccezioni, rinneghi la salvezza, oltraggi lo spirito della grazia, ritieni profano il sangue di Gesù, dico, non entriamo in questi particolari, ma in linea di massima lo Spirito Santo sarà sempre presente nella tua vita nel momento in cui hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore. Lo Spirito Santo sarà sempre con te. Il problema non è che lui se ne va. Nel Vecchio Testamento era così, perché non c'era l'opera della grazia, quindi lo Spirito Santo si posava, se ne andava, Davide diceva: non togliermi lo Spirito, perché lo Spirito poteva andare e venire, non c'era questa ricchezza meravigliosa della rinascita interiore, di una nuova natura dove lo Spirito Santo può venire ad abitare e rimanere vita naturale durante. Quindi, cosa succede? Che quando noi cerchiamo soluzioni in cose umane o peggio ancora demoniache, ci allontaniamo dalla percezione di Dio. Cioè Dio è sempre là, ma noi non ce ne accorgiamo più. Dio è sempre lì con le braccia che ci sta cercando di abbracciare e dire: vieni a me, ti voglio guarire, ti voglio liberare, ti voglio sanare. Non andare da qualcun altro che non ti ama veramente, non andare in Egitto, non andare in Assiria, non andare a consegnarti nelle mani di medici che non vogliono veramente la tua guarigione, non andare dietro a quelli che ti promettono libertà, guarigioni chissà come. Io sono l'Eterno che guarisco, che ti guarisco. Non andare. Però noi, nel momento in cui ci siamo voltati e abbiamo mandato messaggi al re di Babilonia, al re di Assiria, evidentemente abbiamo dato le spalle a Dio, in senso virtuale, capite? E non ci accorgiamo più di lui, fino a quando? Quando è che ce ne possiamo accorgere? Come dice la scrittura? Finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Ritorniamo a quello che diciamo la scorsa volta: cercate la mia faccia, diciamo la scorsa volta. Fino a che non si riconoscano colpevoli, cioè fino a che non la smettano poi di accusare gli altri, di accusare la società, di accusare l'ambiente, di accusare la Chiesa, di accusare il pastore, di accusare, ma semplicemente si riconoscano colpevoli. Attenzione, non si riconoscono colpevoli e se la facciano pagare. C'è, come a dire, un meccanismo ancora di orgoglio, come a dire: così cattivo sono, ora mi devo punire. No, perché il perdono, la grazia, l'azione di guarigione viene sempre da Lui. Dio ti chiede semplicemente di riconoscere la tua fragilità, riconoscere veramente, pentirti ravvederti, cercare la sua faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. E qui scopriamo un'altra realtà drammatica, però nello stesso tempo liberatoria, è che in fondo, quando siamo andati poi a destra e a sinistra, ci siamo difesi in tutti i sistemi umani, giudicando, criticando, allontanandoci, facendo alleanze con altri che criticavano, facendo dei circuiti per evangelici depressi, dei circoli o incavolati, creando delle associazioni per evangelici increduli o per evangelici single, anarchici, che avendo sperimentato le fregature delle chiese dicono basta, non mi sposerò più con nessuna chiesa. Non soluzioni umane. Ma quando veramente arriviamo all'angoscia, quando ci accorgiamo che il treno che abbiamo preso non è un treno che ci porta a Dio, e quindi all'inizio sembra che andiamo da qualche parte, poi cavalcando il risentimento non andiamo da nessuna parte, cavalcando l'amarezza, la critica, il giudizio, la lamentela, non arriviamo da nessuna parte, c'è un momento in cui veramente ci viene l'angoscia. E l'angoscia da che cosa nasce? Dall'accorgersi come siamo lontani dalla vera libertà, dal punto di riferimento, dalle braccia del Padre. Quando viene l'angoscia a un bambino? Quando si sente abbandonato. Quando viene l'angoscia a un bambino un po' più grande come noi? Quando si sente abbandonato, quando si è andato a infilare in tante situazioni incredibili in Assiria, in Egitto, cercando di risolvere alla meglio tutte le sue ferite, e poi c'è l'angoscia dell'abbandono, mi sento solo. E questa angoscia però diventa una cosa bella, perché non perché l'angoscia è una cosa bella, ma perché ci riporta nelle braccia del Padre. Signore, voglio te. Signore, ho bisogno di te. Signore, solo tu puoi guarire la mia piaga, comunque essa si chiami, la mia amarezza, la mia incredulità, il mio dolore. Solo tu, Signore. E allora, allora questo ci lancia nelle braccia del Padre, questo ci fa andare a Lui, questo ci fa, ritorniamo al versetto di origine, ci fa accettare anche le prescrizioni o le indicazioni che il Padre ci aveva dato, ma a noi non piacevano tanto. Ci fa accettare i precetti, le direzioni, le indicazioni, le terapie che Dio ci voleva dare, ma che noi non piacevano, per cui questo aveva impedito la sua opera in alcune aree della nostra vita. Non so se è chiaro. No, Signore, questo non me lo dire. Signore, ok, non te lo dico. Se mi ami, non mi correggere. Ok, per un tempo forse lo posso anche fare. Se mi ami, non mi dire niente, non mi dire che sbaglio. Immaginate il cuore del Padre come soffre. Lui ama. Immaginate quanto è forte l'amore di Dio. Voi in piccolo lo provate, quando amate una persona e la vedete distruggersi. Com'è bello. Vi strappereste il cuore, fareste qualunque cosa per Lui. Se mi ami, Signore, non mi dire che questo è sbagliato, non me lo dire, Signore, proprio perché ti amo. Però ripeto, se questo non lo capiamo, c'è la domanda di riserva, c'è la volontà permissiva, se volete, di Dio, che è quella che facciamo di testa nostra, non accettiamo quello che Dio ci dice direttamente o attraverso le persone di cui Lui si serve, tra cui anche i pastori, dico, o i responsabili o altri che Dio ci mette accanto per aiutarci in questa crescita. Noi diciamo no, me la devo cavare da solo, contraggo alleanze, mi arrangio così, me la cavo da solo, ce la faccio senza qui. Poi arriviamo chiaramente all'angoscia, alla situazione, e diciamo: Dio, ok, ho capito. E Dio, così, in una situazione sempre di questi circoli che noi strutturiamo, ci può gradualmente guarire, perché Lui non smetterà mai di desiderare la tua santità. Perché in fondo guarigione significa questo, fratello, sorella. Non significa chissà quale malattia, significa esprimere il carattere di Cristo. Sanità significa vita di Cristo che riesce a uscire fuori dalla mia vita, dalla tua vita, senza essere bloccata da tutte quelle cose che nelle nostre emozioni ferite, nei nostri traumi, la bloccano e impediscono questa potenza di amore bellissima, di pace, di gioia, di libertà bellissima che Dio ha messo nel nostro cuore, non la fanno venire fuori. Cosa vogliamo fare? Io penso che ora che stiamo un attimo davanti alla presenza di Dio, possiamo con semplicità riflettere su questa parola, vedere la nostra oppressione, se ne abbiamo una piccola parte. Io so che tanti di voi già sono stati liberati da grosse oppressioni, ma che ci sono più piccole oppressioni, ma l'opera di Dio vuole continuare, quindi le piccole, grosse, medie, di qualunque dimensione, vedere un attimo se non sono collegate proprio a questo fatto che non vogliamo vedere alcuni aspetti del progetto di Dio, non vogliamo prendere alcune medicine di Dio e vogliamo cercare altre soluzioni per le nostre piaghe. Certo, questa è una considerazione interessante quella che fa Rita. Ci può essere anche questa possibilità che uno forse non vuole essere guarito dalle sue malattie. Ma voglia semplicemente delle cure palliative. Qual è la cura palliativa per antonomasia nei dolori dell'uomo? Qual è? Dolori fisici, dai, ora vi aiuto. L'analgesico, l'acqua calda, l'analgesico, l'anestetico, che abbiamo uno specialista in anestesia e rianimazione. Qual è la cura preferita da ognuno di noi? Datemi qualche cosa perché io non soffra, fino al limite dell'eutanasia. Una morte tranquilla, in un dolore estremo, che oggi grazie all'uso di certi farmaci in realtà le persone possono anche non necessariamente morire, ci sono farmaci che possono dare l'anestesia del dolore fino al momento della morte, quindi garantendo anche quasi una completa lucidità, ecco, perché se un farmaco che completamente ti fa diventare uno zombie e sei quasi morta. Però quello che dici tu è una considerazione importante. Ci potrebbe essere questo aspetto in cui, ricapitolando e terminando, noi non vogliamo prendere le medicine adatte, quindi le prescrizioni di Dio. Efraim è schiacciato perché ha messo in pratica solamente le prescrizioni che più gli piacevano, non ha usato le terapie che dovevano curare alcune aree della sua vita. Perché? Perché in quelle aree forse non voleva guarire. Non so se mi capite. In un'area profonda dove tu hai sofferto tremendamente, hai odiato le persone perché non ti consideravano, le hai disprezzate, la tua guarigione potrebbe essere: io voglio finalmente delle persone che mi amino alla follia. Cura palliativa, guarigione di Dio. Sì, io ti posso dare anche un ambiente dove qualcuno ti dà un po' di affetto, ma attenzione, la guarigione non è l'anestesia del tuo dolore attraverso un ambiente ideale, ma la guarigione è che tu perdoni quelli che ti hanno ferito, che tu ti liberi dal risentimento, che tu ti liberi dall'amarezza. Non so se capite bene. Allora, spesso le prescrizioni di Dio non ci piacciono perché Dio, come mi piace sempre sottolineare, ci guarisce a suo modo, non al nostro modo. Dio ci vuole aiutare a suo modo, non al nostro modo. Perché al nostro modo non c'è la guarigione. Dio, ti prego, fai che tutte le persone che sono accanto a me siano pacifiche. Una bella preghiera. Ma Dio vuole che tu sviluppi la pace nel tuo cuore. Quindi la risposta a questa preghiera è metterti accanto delle persone aggressive. Dio, ti prego, metti delle persone che sono estremamente comprensive con me, perché io così sarò guarito dalla mia impazienza e intolleranza. Risposta di Dio: metti accanto persone che non le puoi sopportare manco. Ma che razza di terapia mi dai, Dio? Ma che fa, scherziamo? Senza questo tu non scopriresti mai la pazienza, frutto dello Spirito, la gioia, frutto dello Spirito, la dolcezza, frutto dello Spirito, l'amore, frutto dello Spirito. Saresti semplicemente una persona che forse si è abituata per suo schema mentale ad essere buona, brava, tranquilla, ma dentro sei una belva infuriata, che guai se qualcuno un attimo fa una cosa storta di come tu l'avevi previsto, gli salti addosso. Per un senso di giustizia, naturalmente, ecco. Io vedo quelle persone che sono estremamente giuste, perfette, così, se poi qualcuno trasgredisce un codice della strada, finalmente si sentono in diritto di scendere alla macchina, anche se non sono vigili, prendergli la multa, gridare, urlare, perché finalmente hanno trovato qualcuno che sbaglia e loro finalmente possono giudicarlo. Non è così. Non è questa la guarigione di Dio. Quindi esponiamoci veramente, realmente, esponiamoci a Dio. Lui sarà quel luogo ospitale di cui si parlava e correremo il rischio di guarire dalle nostre piaghe, veramente, profondamente, e questo diventerà una benedizione per noi, per gli altri, per quelli intorno a noi. Amen.